Buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione bilancio e affari generali di martedì 25 luglio, che ha come unico punto all'ordine del giorno che sono gli articoli 175 e 193 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, la numero 267, e la variazione assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Do la parola alla dottoressa Cupiti per l'esposizione, che così inizia il dibattito. Grazie.
Cupiti. Allora, come sapete, ormai dalla riforma dell'armonizzazione, entro la data del 31 luglio, prima era il 30 di novembre, è necessario procedere alla variazione di assestamento generale del bilancio, che consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il controllo del fondo di riserva, di competenza, di cassa e degli altri fondi, in modo da stabilire le eventuali correzioni e in conseguenza di tale verifica, ai sensi dell'articolo 193, che qui va letto appunto in combinato disposto col 175,8 della variazione di assestamento generale, arrivare al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio per attestare appunto l'inutilità dei provvedimenti di riequilibrio, oppure al contrario di dichiarare lo squilibrio e provvedere ad eventuali ripiano. Si tratta di un'operazione che viene effettuata sotto l'egida del servizio finanziario, ma che coinvolge trasversalmente tutti i servizi dell'ente, compresa la figura del datore di lavoro, i quali hanno richiesto, come accade di regola in queste occasioni, variazioni nell'importo dei capitoli loro assegnati, in aumento oppure in diminuzione, laddove è stato possibile determinare una ragionevole economia di spesa, che a sua volta è stata rimessa a disposizione per finanziare le nuove o maggiori spese che si sono invece delineate in questa prima, diciamo, alla data della verifica infrannuale. Di conseguenza, per quanto riguarda la parte corrente, riusciamo a finanziare le maggiori richieste, soprattutto attraverso storni di spesa afferenti lo stesso titolo e in altra misura applicando al bilancio maggiori entrate correnti che sono state assegnate alla nostra amministrazione da altre amministrazioni di rango superiore come la Regione piuttosto che lo Stato. A livello generale vi ricordo che permane il problema della spirale inflazionistica, anche se i dati delle ultime settimane sono abbastanza confortanti, perché insomma segnano una riduzione, ecco, della spirale inflazionistica, questo che insomma speriamo sia di buon auspicio, perché il caro prezzi decisamente ci stava portando verso il rischio della stagflazione, cioè il verificarsi della mancata crescita del PIL unito al rincaro prezzi, praticamente una polveriera. Però rimane ancora sullo sfondo il problema del caro energia, sia pure in misura meno rilevante rispetto a quello che abbiamo osservato nello scorso anno, ma il problema non può dirsi del tutto risolto, anche perché perdura il conflitto russo-ucraino, che è stato uno dei, uno degli inneschi, ecco, del caro energia, che ha portato poi il paese a doversi approvvigionare altrimenti, e spesso anche a prezzi molto, molto elevati. Per fortuna lo Stato, già in fase di legge di bilancio per il 2023, ha assegnato un aiuto ai comuni, cambiando anche i criteri di assegnazione, che per una volta ci hanno agevolato, per una volta. E quindi la somma che ci è stata riconosciuta non è molto lontana da quella che è stata riconosciuta ad enti il doppio di Vico Pisano. Questo per darvi un'idea di quanto è stata forte la spesa nell'esercizio appena trascorso. E l'importo che ci è stato assegnato e già anche erogato è pari ad euro 44.627,78, che con questa variazione ovviamente portiamo a in variazione in aumento sui capitoli del gas e dell'energia elettrica, quindi non di altre utenze, gas, energia elettrica. E sinceramente è stata una boccata di ossigeno assolutamente gradita. Ci auguriamo che l'impinguamento sia sufficiente per arrivare, come sembra dalle proiezioni ad oggi, dai dati ad oggi disponibili, alla fine dell'anno senza ulteriori interventi. Non lo possiamo dar per certo, questo è evidente. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, ecco, la manovra può essere spacchettata, passatemi il termine, in queste tranche. Allora, innanzitutto applichiamo avanzo quota disponibile, avanzo vincolato, ma anche avanzo destinato, quindi a seconda degli interventi che andiamo a coprire, che andiamo a finanziare, per cercare di dare uno sprint, di imprimere maggiore velocità all'azione amministrativa laddove le fonti di finanziamento inizialmente previste non avessero avuto, come dire, l'andamento sperato. E mi riferisco soprattutto agli oneri di urbanizzazione. Non dubito che una volta che anche il POC sarà stato approvato, ritorneremo insomma a livelli, non dico pre-crisi, ma insomma a un buon livello anche di riscossione degli oneri, ma anche delle aree edificabili, che in questa fase chiaramente hanno subito un certo stop, uno stop fisiologico. Quindi applichiamo avanzo nella misura complessiva di 1.250.177,76 e la parte preminente è quella riferita alla quota dei fondi liberi, ricorrendo le condizioni di legge, cioè il fatto che l'ente non utilizza entrate di natura vincolata per pagare i propri debiti e non si trova in anticipazione di tesoreria. Quindi avere una buona situazione di cassa è fondamentale per poter applicare avanzo libero alla spesa. Questo perché è poi il fondo di cassa iniziale che sostiene la spesa e i relativi pagamenti che ne derivano. Quindi, nonostante l'applicazione dell'avanzo, stimiamo ancora un fondo di cassa non negativo alla fine dell'esercizio, come richiesto dai principi contabili e quindi in definitiva dalla legge. Per quanto riguarda le altre entrate, si segnala un importo già anticipato dalla Regione pari ad euro 40.000 che è riferito al finanziamento di un progetto pilota per cercare di mitigare il rischio incendi e che ancora deve trovare una sua, diciamo, conformazione, diciamo, nei dettagli, ma intanto abbiamo un attimo. Abbiamo previsto l'entrata e l'uscita corrispondente sul bilancio parte capitale. Inoltre, con questa manovra si deve anche precisare che non si procede solo a sostituzione di fondi di finanziamento, ma anche ad un potenziamento per quanto riguarda gli investimenti, perché andiamo a finanziare maggiori spese in conto capitale per un importo pari a 386.000, in parte anche finanziati dalla Regione Toscana. Per quanto riguarda gli equilibri in generale, è chiaro che in questo momento ci troviamo ancora in una fase di incertezza, dove ancora non conosciamo quello che sarà l'effettivo andamento del gettito, delle varie entrate, anche per ragioni fisiologiche. Pensate al ciclo molto lungo di riscossione dell'addizionale comunale, pensiamo anche alle situazioni legate alla Tari, alle rateizzazioni, all'andamento del recupero evasione, che è in linea, ma ecco, non sappiamo ancora se vi saranno per esempio maggiori entrate da questo punto di vista. E dobbiamo ancora vedere l'effetto che avrà sul settore socioeducativo l'aumento delle tariffe che è stato deciso quest'anno, in considerazione anche dei nuovi appalti che sono stati affidati, e ahimè causa anche il rincaro di tutti i prezzi, che trascina a cascata anche i prezzi dei servizi, ha portato certamente a degli aumenti che insomma si fanno sentire. Quindi, fermo restando che noi abbiamo una seconda salvaguardia prevista in via regolamentare al 30 di novembre, a quella data probabilmente avremo tutti gli elementi disponibili, compresi anche i dati dei bilanci delle partecipate, per valutare un impinguamento del capitolo dedicato all'accantonamento per eventuali perdite delle partecipate. Possiamo dichiarare l'inutilità di provvedimenti di riequilibrio del bilancio alla data di verifica infrannuale. Lascio la parola ai consiglieri, ai commissari.
Grazie dottoressa Cupiti. Ci sono chiarimenti in merito al bilancio? Non so se è tutto chiaro. Molto chiaro. Quindi niente, allora io direi che se non ci sono richieste e domande si può concludere all'unico punto all'ordine del giorno, si può concludere qui la commissione bilancio e affari generali. Grazie, buona serata.